Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prima di accostarci questa sera alla mensa del Signore, voglio continuare la nostra serie sull'anatomia della Chiesa. Abbiamo detto di recente che ci sono così tante persone nuove nella nostra Chiesa, mentre la nostra Chiesa continua a crescere, per questo siamo così grati al Signore, così tante persone nuove che forse non comprendono del tutto perché facciamo ciò che facciamo e perché facciamo le cose nel modo in cui le facciamo, e così stiamo tornando indietro, stiamo considerando di nuovo l'anatomia della Chiesa, stiamo considerando, guardando quali sono gli ingredienti, gli elementi essenziali, le componenti e le caratteristiche della vita della Chiesa. Che cos'è che dovrebbe essere la Chiesa? Ed è un momento opportuno nella storia della Chiesa americana, probabilmente nella Chiesa occidentale in generale, perché, come abbiamo detto, la Chiesa si trova in una crisi di identità, sta in un certo senso lottando per capire quale dovrebbe essere la sua identità. Alcune chiese stanno lottando con la sostanza di quell'identità, altre stanno lottando con lo stile di quell'identità. Dobbiamo tornare alla parola di Dio per comprendere quali siano gli elementi assolutamente essenziali, ed è proprio questo che stiamo cercando di fare, e stiamo prendendo in prestito la meravigliosa immagine della metafora del corpo di Cristo che il nostro Signore ha dato per mezzo dell'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, e la stiamo estendendo un pochino per parlare dell'anatomia della Chiesa. E questo serve a metterci in contatto con ciò che dovremmo aspettarci nella Chiesa, in questa Chiesa, per questa ragione e per la ragione che è la rivelazione di Dio in qualunque altra Chiesa, per il fatto che questa sia la Chiesa di Cristo e non la nostra, e che Egli si è proposto di edificare la sua Chiesa ed ha stabilito come essa debba essere edificata, e questi dunque diventano elementi non negoziabili per la Chiesa, che ci interessa quindi sapere quali siano questi elementi e come dobbiamo rispondere ad essi, così come la Scrittura li espone. Come vi ho detto questa mattina, non dovrebbe essere troppo difficile capire che cos'è che dovrebbe essere la Chiesa, dal momento che teniamo nelle nostre mani la parola di Dio, il manuale delle istruzioni. Gesù disse: io edificherò la mia Chiesa, e gli ha stabilito il piano riguardo al come, e lo ha rivelato a coloro che sono impegnati in quell'edificazione. Ora, abbiamo menzionato che ci sono quattro aree dell'anatomia della Chiesa che vogliamo considerare. Prima c'era lo scheletro, poi i sistemi interni, poi i muscoli ed infine la carne. Abbiamo già percorso lo scheletro, abbiamo esposto quelle che ritenevamo fossero le cose veramente essenziali che danno alla Chiesa la sua rigidità, che le danno la sua spina dorsale, che sono quelle realtà solide, fondamentali, che provvedono alla struttura della vita nella Chiesa. Abbiamo osservato che queste sono l'adorazione di Dio, l'esaltazione di Gesù Cristo, la ricerca della santità, la proclamazione della verità e la sottomissione all'autorità spirituale. Le abbiamo esaminate con attenzione e Dio ci ha veramente benedetti nel mentre l'abbiamo fatto. E poi abbiamo anche cominciato a guardare quella seconda categoria dei sistemi interni. Lo scheletro non è vita, dà una struttura, dà rigidità, dà una certa forma, ma manca di vita. Bisogna appendere a quello scheletro tutta una serie di organi interni prima di avere un corpo vivente. E quindi stiamo parlando dei sistemi interni, interiori. Vi abbiamo indicato due dei sistemi interiori molto importanti che devono operare nella Chiesa, nel corpo di Cristo. Il primo è la fede, e poi questa mattina abbiamo parlato dell'ubbidienza. Questi sono gli atteggiamenti spirituali. Quando parlo dei sistemi interni della Chiesa, sto parlando di atteggiamenti spirituali, di motivazioni, di convinzioni, di quelle cose che sono vere del cuore. Questa è una questione di cuore, ok? Noi non siamo legalisti, non crediamo che le persone debbano essere manipolate esteriormente, che debbano essere intimidite, costrette dalla paura o da una ricompensa esterna, da assumere certi modelli di comportamento, ma noi crediamo che uomini e donne debbano vivere come risposta diretta ad una trasformazione interiore, e quindi ciò che facciamo è il lavoro, l'opera del cuore. Lavorare sugli atteggiamenti spirituali. Questo è principalmente il lavoro della parola, come abbiamo detto questa mattina. Se dovessimo fare un intervento chirurgico al cuore, dovremmo avere strumenti molto efficienti. E secondo Ebrei 4, ciò che è più efficiente nel mettere a nudo il cuore, nel compiere l'intervento necessario, è la parola di Dio, che è più affilata di qualsiasi altro strumento. E così, se volete edificare nelle persone motivazioni giuste, atteggiamenti giusti, convinzioni giusti, se volete fare l'opera del cuore, se volete estirpare la malattia e fare il necessario bypass spirituale, lo fate con la parola. Per insegnare alle persone di cuore, come dice Efesini 6:6, a fare la volontà di Dio. Ora, quel lavoro di produrre i giusti atteggiamenti del cuore implica edificare nelle persone una fede forte ed un impegno all'ubbidienza, ed abbiamo già discusso queste cose. Passiamo quindi ad una terza questa sera. Questo è un altro atteggiamento del cuore, questa è un'altra convinzione, questa è un'altra motivazione che è essenziale se la Chiesa deve essere il corpo vivente di Cristo. Dovrebbe stare in qualche punto vicino all'inizio dell'elenco, infatti la mia mente in un certo senso appartiene alla terza posizione ed è per questo che si trova proprio lì, è l'atteggiamento dell'umiltà. L'umiltà. A parte la fede e l'obbedienza come categoria generale, probabilmente non esiste virtù spirituale più importante di questa questione dell'umiltà. Nel punto veramente centrale, il punto più centrale, al cuore della vita della Chiesa, si trova questa questione della virtù dell'umiltà. E voglio riprenderla con voi questa sera, proprio prima di accostarci alla mensa del Signore, alla tavola del Signore, a motivo della sua assoluta importanza. Vedremo quanto sia veramente importante nel collegarla allo spezzare il pane e a bere insieme il calice. Aprite la vostra Bibbia a Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5. Se c'era qualcosa di vero del giudaismo del tempo di Gesù, era che generava orgoglio spirituale. Se c'era qualcosa di vero del giudaismo del tempo di Gesù, era che gli uomini mettevano in mostra la loro religione esteriore e si aspettavano gli applausi della folla. Ricordiamo in Matteo 23 come i capi di Israele cercassero sempre i primi posti, le posizioni d'onore. Quando facevano le loro elemosine suonavano le trombe, o quando digiunavano uscivano in pubblico ed attraversavano luoghi pubblici gettandosi cenere sul capo affinché tutti potessero vedere quanto fossero veramente devoti. Il legalismo è sempre compagno dell'orgoglio spirituale. La vera spiritualità ha la virtù dell'umiltà che le cammina accanto. E così quando Gesù iniziò il sermone sul monte, colpì i religiosi del suo tempo con un colpo diretto. Aprendo la sua bocca in Matteo 5, cominciò ad insegnar loro e la prima cosa che uscì dalla sua bocca fu: beati sono i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati sono i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati sono coloro che sono affamati, sono assetati di giustizia, perché saranno saziati. Le promesse che vengono alla fine di ciascuno di quei versetti hanno a che fare con l'ambito della salvezza. Gesù sta parlando di persone che sono state salvate. Il fatto che appartengono al regno, sono coloro che sono consolati, il fatto che alla fine dei conti erediteranno la terra ed il fatto che saranno saziati nell'anima. Queste sono tutte descrizioni di caratteristiche della salvezza. Tutte descrivono cosa significa appartenere a Cristo, appartenere a Dio. Sapere di essere nel regno, aver conforto in tutte le questioni della vita, aver la promessa di ereditare un giorno la terra stessa, nella sua forma ultima e finale, le glorie del nuovo cielo e della nuova terra nel cielo eterno e la soddisfazione dell'anima. Queste cose appartengono ai redenti. Ed i redenti qui sono descritti in questi modi: sono poveri in spirito, fanno cordoglio, sono mansueti ed hanno fame e sete. Tutte queste cose descrivono vari aspetti dell'umiltà. Prima di tutto, quell'espressione «beati i poveri in spirito» coglie di fatto una parola greca nella forma verbale, coloro che sono poveri in spirito, che significa essere così poveri da dover mendicare. Il miglior modo per descriverli è di dire che sono in bancarotta, e che non hanno alcun mezzo di sostentamento, non hanno nulla e non hanno alcun mezzo per ottenere qualcosa. È un termine usato per i mendicanti che non avevano alcuna abilità, oppure erano disabili al punto da non poter funzionare, da non poter lavorare, erano assolutamente indigenti, ed il regno appartiene agli indigenti, sta dicendo Gesù. Il regno appartiene a coloro che sanno di non aver nulla, che sono giunti alla consapevolezza della loro totale bancarotta, e naturalmente non sta parlando di cose materiali, ma di cose spirituali. Non appartiene alle persone che credono di aver raggiunto grandi traguardi spirituali, non appartiene alle persone che pensano di aver accumulato meriti davanti a Dio, non appartiene alle persone che fanno affidamento sulla loro circoncisione, sull'essere nate nella razza di Israele o nell'essere nate, come l'Apostolo Paolo, per esempio, nella nobilissima tribù di Beniamino, non appartiene a quelle persone che riescono a mantenere tutte le forme esteriori, le tradizioni, e che esteriormente si conformano alla legge di Dio e di conseguenza hanno riempito la loro colonna dei guadagni con risultati religiosi personali. No, appartiene a persone che si battono il petto dicendo: Dio, sii placato, sii misericordioso verso di me, peccatore. Se siete mai chiesti come fossero salvate le persone dell'Antico Testamento, erano salvate nello stesso modo in cui noi siamo salvati. Si trovano semplicemente dall'altra parte della croce. Ed il modo della loro salvezza era, prima di tutto, la convinzione del peccato che veniva prodotta quando qualcuno sapeva di non poter osservare la legge di Dio. Dio diede la sua legge, la espose molto chiaramente a Mosè, fu messa per iscritto affinché tutti la vedessero e la leggessero, e le persone si sforzavano di osservarla e fallirono, non potevano osservare la legge, passavano attraverso la risposta ripetitiva dei sacrifici senza mai aver soddisfazione dell'anima, perché il sangue dei tori e dei capri non potevano togliere il peccato, e così c'era una sorta di ripetizione senza fine, finché poi arrivarono al punto in cui riconoscevano la loro bancarotta, riconoscevano la loro totale incapacità di osservare la legge di Dio e la totale incapacità dei sacrifici animali di togliere il loro peccato, e nella bancarotta di tutto quello si gettavano alla misericordia di Dio ed imploravano il perdono. Infatti, quel pubblicano in Luca 18 che si batteva il petto, di fatto è un'illustrazione perfetta di come una persona dell'Antico Testamento, una persona che viveva prima della croce, fosse salvata, battendosi il petto dicendo: oh Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore. Non riusciva nemmeno a guardare e alzare gli occhi verso il cielo, perché era così imbarazzato, così mortificato dalla sua iniquità, che grida alla ricerca della misericordia di Dio. E da quel punto Dio interviene nelle parole di Gesù e quell'uomo se ne tornò a casa giustificato. La giustizia di Cristo gli fu imputata, proprio come è imputata a noi da questa parte della croce. La contrizione, l'umiltà, è questa la questione, ok? Colui che comprende la propria bancarotta spirituale. Notate al versetto 4, colui che, contemplando la propria bancarotta spirituale, ha un atteggiamento di cordoglio. C'è un atteggiamento di disperazione, c'è una profondità di dolore ed un'agonia per questa condizione. E questo è seguito al versetto 5 dalla mansuetudine, quasi una timidezza, un timore persino di avvicinarsi al trono di Dio a motivo della propria totale indegnità, e questo si riflette nell'uomo di Luca 18 che non riesce nemmeno ad alzare gli occhi verso il cielo ma rimane giù a terra. E poi infine, al versetto 6, coloro che sono affamati ed assetati della giustizia che sanno di non possedere. L'Apostolo Paolo ci ricorda in Filippesi 3, trascorse quasi i primi 40 anni della sua vita ad accumulare giustizia propria e fu del tutto insoddisfacente. In un istante, sulla via di Damasco, incontrò Cristo e dice che Cristo mi ha dato una giustizia non mia, ma la giustizia di Cristo imputata sul mio conto mediante la fede. Quindi qui si tratta tutto di umiltà, di bancarotta spirituale, di cordoglio verso il peccato, di venire in mansuetudine davanti a Dio, quasi con timore di alzare lo sguardo e di riconoscere di essere completamente privi di ciò di cui avete disperatamente bisogno, e cioè la giustizia. Ed è così che entrate nel regno. E questo viene ulteriormente sottolineato in Matteo capitolo 18, giusto per comprendere un po' com'è che tutto abbia inizio, ok? In Matteo 18, capitolo 18, Gesù veramente sta parlando nella stessa aria generale di come si entra a far parte del regno e sta sottolineando la questione dell'umiltà e dice al versetto 3: in verità vi dico che se non vi convertite, e i discepoli avevano bisogno disperato di essere convertiti, letteralmente significa di voltarsi dall'altra parte ed andare dalla direzione opposta, perché ricordate, se conoscete il contesto di Matteo 18, i discepoli stavano avendo una discussione a questo punto e la loro discussione riguardava chi sarebbe stato il più grande nel regno. E quando si unirono a Gesù, sapevano di essere alla presenza di un uomo veramente straordinario, arrivarono a comprendere che era il Messia, e quello era stato espresso un paio di capitoli prima in termini inequivocabili, quando uscì direttamente dalla bocca di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, tu sei il Messia, Dio incarnato. Sapevano che quello era il Messia ed il Messia stava portando il regno. E più sapevano del regno, più cominciavano a discutere su chi di loro si sarebbe seduto sui posti principali. Non passò molto tempo dopo quell'episodio, mostrando quanto fosse difficile per loro udire con orecchi che ascoltavano e credere, anche quando Gesù disse loro quello. Non passò molto tempo dopo, quando Giacomo e Giovanni ci dice che mandarono la loro madre a chiedere personalmente se Gesù avesse permesso loro di sedere alla sua destra o alla sua sinistra nel regno. Quindi la discussione continuava e l'argomento continuò persino in Giovanni 13, la stessa notte in cui Gesù fu tradito. Invece di essere sensibili a ciò che stava per accadere a Gesù, e gli aveva detto loro che sarebbe morto, stavano comunque discutendo su chi di loro sarebbe stato il più grande nel regno. Nel mezzo di questa discussione, Gesù, seduto in una casa lì a Capernaum, forse persino la casa di Pietro, alcuni pensano che fosse casa sua, chiamò a sé un piccolo bambino, un piccolo bimbo, lo mise sulle sue gambe ed usò quel bimbo come illustrazione e disse: se non andate dall'altra parte, non andate nella direzione opposta e non diventate come bambini, non entrerete neppure nel regno dei cieli. Colui dunque che si umilia come questo bambino, questo è il più grande nel regno dei cieli. Il regno appartiene agli umili. Ci si entra con umiltà. Ora, cos'è che intende dire con umiliarvi come questo bambino? Molto semplice. Il bambino è assolutamente dipendente, no? Questo fa parte della cosa, però forse questa è la parte minore. La parte principale è che il bambino non ha ottenuto nulla. Il bambino non ha ottenuto nulla nella vita, il bambino non ha compiuto nulla. Non ha un grande registro di risultati. Venite quindi in bancarotta, senza nulla. Come dice in modo così magnifico l'autore dell'inno, nulla porto nella mia mano, solamente mi aggrappo alla croce. È così che viene il bambino, senza alcun registro di risultati, è così che si viene. Entrate come bambini piccoli. E sottolineando ulteriormente questo, voglio portarvi ad uno dei grandi testi evangelistici di tutto il Nuovo Testamento, Giacomo 4. Giacomo 4. E voglio cominciare dal versetto 4 perché penso che stabilisca il contesto per noi. Voi adultere, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso di Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende anche nemico di Dio. Questo è molto simile a quello che Giovanni disse in prima Giovanni: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Versetto 5. Oppure pensate che la scrittura parli in vano e gli brama gelosamente lo spirito che ha fatto abitare o dimorare in noi? E poi il versetto 6 dice: ma egli dà grazia più abbondante, più grande. Questo fa la transizione dal linguaggio molto forte del versetto 4 riguardo all'essere amici del mondo e dunque essere adulteri e nemici di Dio, al versetto 5, versetto molto difficile da ordinare e comprendere, che significa rigettare l'opera dello Spirito Santo, al fatto che nel versetto 6 Dio dà ancora grazia. Potreste anche essere amici del mondo, nemici di Dio, potreste anche resistere l'opera dello Spirito, ma c'è comunque grazia disponibile. E io credo veramente che qui stia parlando a coloro che non sono rigenerati. E vi mostrerò il perché. Nel versetto 8, proprio nel mezzo di questo contesto, lì vedete: voi peccatori, purificate le vostre mani, voi peccatori. Non c'è alcun luogo in tutto il Nuovo Testamento in cui i credenti vengono disegnati così. Questo non vuol dire che non pecchiamo, lo facciamo, ma non veniamo mai chiamati peccatori. Anzi, benché pecchiamo, siamo chiamati esattamente l'opposto, come santi. Non siamo doppi d'animo, nel senso che abbiamo un certo interesse per le cose spirituali, però abbiamo anche un interesse prigioniero nel mondo. Questo è esattamente quello di cui stavo parlando al versetto 4. Potete pensare di essere amici di Dio, ma se siete doppi d'animo e siete attaccati a questo mondo, non lo siete. Siete proprio come quel terreno in Matteo 13, dove le spine, le preoccupazioni di questo mondo, l'inganno delle ricchezze soffocano la verità. Quindi sta parlando, io credo, a coloro che non sono rigenerati, che potrebbero essere classificati come adultere, che sono amici del mondo, sono ostili verso di Dio, sono nemici di Dio, che al versetto 8 vengono chiamati peccatori. Dal versetto 6 dice che c'è una grazia disponibile, ma notatevi prego, a chi è che viene data? Versetto 6: Dio resiste ai superbi, agli orgogliosi, ma dà grazia agli umili. Questa affermazione è riportata sia nei Salmi che nei Proverbi. La grazia salvifica è per gli umili, coloro che hanno l'atteggiamento delle beatitudini, coloro che sono spiritualmente in bancarotta, lo sanno, fanno cordoglio verso la loro bancarotta, vengono al Signore con mansuetudine, quasi esitanti ad entrare nella sua presenza, sono così pieni di vergogna, ma sono così affamati che vengono, perché sanno che ciò di cui hanno più bisogno gli manca. Ora, com'è che dimostra questa cosa dell'umiltà? Seguite il concetto, che Dio dà grazia agli umili, quindi è così che possiamo manifestare quell'umiltà. Sottomettetevi dunque a Dio, Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, voi peccatori, e purificate i vostri cuori, voi doppi d'animo. E qui al versetto 9, siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Questo è di nuovo il linguaggio delle beatitudini. Che il vostro riso sia mutato in cordoglio e la vostra gioia in tristezza. Umiliatevi alla presenza del Signore ed egli vi innalzerà. E io credo veramente che questo sia uno dei grandi testi evangelistici del Nuovo Testamento. Non abbiamo tempo di ordinarlo tutto, di spiegarlo, ma l'intero intento di questo passo è quello di chiamare il peccatore e di chiamare colui che ama il mondo ad umiliarsi. E quell'umiltà significa che ci sottomettiamo a Dio, e quello vuol dire che ci sottomettiamo a Dio così come Egli è rivelato nella Scrittura. Ci voltiamo, per così dire, dal diavolo, ci avviciniamo a Dio, confessiamo il nostro peccato, gridiamo a Dio per ricevere la purificazione del nostro cuore con un atteggiamento d'afflizione, di cordoglio, di pianto, ed in tale umiltà il Signore ci innalzerà. Ora, è così che tutto comincia, gente, è così che tutto comincia. Veniamo umili, spezzati, rotti, con un cuore contrito. E penso che questo sia essenzialmente la stessa cosa che abbiamo nell'Antico Testamento. Non c'è veramente alcuna differenza. Non mi piace quando le persone creano una sorta di grande differenza tra il modo in cui le persone dell'Antico Testamento venivano al Signore e la differenza, diciamo, con quelle del Nuovo Testamento. È veramente la stessa cosa. Ascoltate ad Isaia 55. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo abbandoni i suoi pensieri e ritorni al Signore, ed egli avrà compassione di lui e dal nostro Dio, perché egli perdonerà abbondantemente. Di nuovo, no? Veniamo rendendoci conto della nostra impietà, veniamo rendendoci conto dell'assenza di giustizia, veniamo spezzati, rotti, gettandoci sulla misericordia di Dio. È così che entriamo nel regno, entriamo in umiltà. E potrei permettermi di suggerire che di fatto nulla cambia, che adesso non siamo più degni della salvezza di quanto lo fossimo quando siamo venuti, giusto? Non siamo più degni della bontà di Dio in Cristo di quanto lo fossimo quando siamo venuti. Siamo comunque peccatori ed è comunque la grazia di Dio che ci sostiene. Non c'è posto per l'orgoglio nella nostra vita, mai, nessun posto. Qualunque cosa buona, qualunque cosa nobile, qualunque caratteristica pia possa esistere nella nostra vita, è lì solamente per opera del Signore, non nostra. Ecco perché Pietro, in 1 Pietro 5,5, disse: rivestitevi di umiltà. E cita proprio quegli stessi passi dell'Antico Testamento. Dio resiste ai superbi, agli orgogliosi, ma dà grazia agli umili. Versetto 6. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al momento opportuno. E qui sta parlando a credenti. Il principio è lo stesso. Penso che in Giacomo stia parlando a non credenti, a peccatori, a adulteri, ad amici del mondo. Ma qui sta parlando a giovani uomini. Alcuni di loro potrebbero persino essere nel ministero, servendo come anziani, perché quello è il contesto immediato, però certamente sta parlando a credenti. E il comando è di umiliarsi, umiliarvi, umiliatevi. Il Signore vuole far questo, ed il Signore farà qualunque cosa necessaria per umiliarci. Guardiamo a 2 Corinzi capitolo 12 per un momento. Arriveremo a questo passo, uno di questi giorni, nel nostro studio di 2 Corinzi, però voglio condividere con voi solamente alcune delle sue intuizioni. 2 Corinzi capitolo 12. All'inizio del capitolo l'apostolo Paolo sta ripercorrendo un'esperienza straordinaria, straordinaria che lui stesso ebbe. Sta parlando, come dice il versetto 1, di visioni e di rivelazioni, di cose soprannaturali. E poi, in modo alquanto indiretto, ma tutti noi sappiamo a chi si riferisce, cioè a se stesso, dice: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, parlando di se stesso ovviamente, se con il corpo non lo so o fuori dal corpo non lo so, in altre parole dice 14 anni fa ebbi un'esperienza della cui realtà non comprendo veramente la natura, non so se fosse effettivamente nel corpo oppure se in qualche modo fosse stato trasportato fuori dal corpo, non lo so, Dio lo sa, ma tal uomo fu rapito fino al terzo cielo. Il primo cielo è il cielo dell'ossigeno, l'aria che ci circonda. Il secondo è quello celeste, ed è dove ci sono le stelle, tutti i pianeti, e il grande spazio che si trova sopra di noi. Ed il terzo cielo, in termini semplici, è il cielo dove Dio vive, il trono di Dio, la dimora di Dio. E quest'uomo, 14 anni fa, dice, in qualche modo fu portato in quel luogo. Non so come, non lo capisco, non so in quale forma mi trovavo, ma ero lì. Di nuovo il versetto 13, so che un tal uomo, di nuovo lo ripete, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, però fu rapito in paradiso ed udì lì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. E le persone mi chiedono sempre quali siano queste parole. certo, sono ineffabili e non possono essere pronunciate. Ora, Paolo, solo Paolo ebbe questa esperienza. So che oggi sono molte persone che affermano di averla ricevuta, però Paolo solo la ebbe. E dice, di un tal uomo mi glorierò, ma di me stesso non mi glorierò, se non nelle mie debolezze. Ora, quello che sta cercando di fare qui, di dire, è che certamente c'è qualcosa da dire riguardo ad un viaggio del genere. A quel viaggio, e c'è una parte di me che vuole celebrare quell'esperienza incredibile, ma quando guardo veramente a me stesso, tutto ciò di cui posso veramente parlare è la mia debolezza. Come a dire, non ci sono andato perché me lo meritassi, non ci sono andato perché mi fossi guadagnato il viaggio, non era una ricompensa per la mia spiritualità. Voglio dire, è stata una cosa meravigliosa. Ed è stato un qualcosa di stupendo in cui esultare, rallegrarsi, ma quando guardo a me stesso, la mia condizione, tutto ciò in cui posso rallegrarmi è la mia debolezza. E poi, scendendo giù al versetto 7, a motivo della grandezza straordinaria della rivelazione, Paolo ne ebbe diverse. Ne ebbe una, prima di tutto, sulla via di Damasco, dove fu letteralmente accecato dalla luce splendente di Gesù Cristo. Cristo gli apparve lì, Cristo gli apparve almeno altre due volte, personalmente, individualmente ed indipendentemente da chiunque altro. Quando stava tornando a Roma nel libro degli Atti, il Signore, ricordate, mandò un angelo a dargli istruzioni su ciò che sarebbe accaduto in mezzo alla tempesta. E poi fu rapito fino al terzo cielo, il vero paradiso di Dio, aveva ricevuto rivelazioni sorprendenti quali nessun altro aveva ricevuto. E da motivo di tutto questo, il versetto 7 dice, per questa ragione, affinché non mi insuperbissi. Vedete, questa è la tendenza quando si ricevono queste grandi rivelazioni. Voglio dire, nessuno le aveva ricevute, nessuno! Nessuno era stato in cielo ed era tornato. Non è un qualcosa ordinario, non è qualcosa che succede ogni giorno. Infatti nei Vangeli ci viene detto che nessuno è salito ed è disceso se non Cristo. Non è una cosa che accade così alla rinfusa. Queste rivelazioni straordinarie, e persino Pietro guardò indietro alla gloriosa trasfigurazione di Gesù Cristo ed in tutta la sua meraviglia celebrò un'esperienza così gloriosa, proprio per la sua rarità, c'erano solamente Pietro, Giacomo, Giovanni. Però dopo l'ascensione di Cristo, nessuna rivelazione del genere fu data di nuovo a Pietro, solamente a Paolo. E questo poteva facilmente portare qualcuno ad esaltarsi, ad innalzarsi nella propria mente, perché dopo tutto, voglio dire, quando siete in una conversazione e volete in qualche modo averla meglio su tutti, tutto ciò che dovete dire, e sentite ragazzi, quante volte siete stati in cielo? Quante volte il Cristo esaltato ed asceso è tornato per avere un incontro privato con voi? E così, affinché non si esaltasse, il versetto 7 dice che gli fu data una spina nella carne. E di fatto un palo, non solamente una piccola spina come quella di un cespuglio di rose, la parola significa palo, come una matita appuntita solamente alla grandezza di un'asta. Ed era pensato per trapassare direttamente la sua carne umana, altrimenti orgogliosa, per impedirgli di esaltarsi. Era una spina nella carne da parte di Dio, lo sappiamo, perché al versetto 8 egli supplicò tre volte il Signore affinché si allontanasse da lui ed il Signore disse no. Dunque il Signore deve averla permessa, perché il Signore rifiutò di rimuoverla ed inoltre, se fu mandata per umiliarlo, Satana non è nel mestiere di umiliare le persone. Ma voi potreste dire, aspetta un attimo, era un messaggero di Satana per schiaffeggiarlo, è vero. E Dio userà anche i demoni, se necessario, per umiliare i suoi santi. Ecco perché è così sciocco che le persone vadano in giro a scacciar via demoni, anche se potessero scacciarli, potrebbero star scacciando proprio quelli che il Signore stesso ha mandato per compiere la sua opera. E il Signore aveva permesso questa persona posseduta da un demonio, penso che questo sia un riferimento particolare al capobanda della cospirazione corinzia, che aveva semplicemente lacerato quella chiesa e nel lacerarla aveva spezzato il cuore di Paolo, ed è di questo che tratta tutta quell'epistola. E a Paolo non piaceva e probabilmente pregava i salmi imprecatori e desiderava che quell'uomo fosse morto e diceva: Dio, uccidilo! Ma la verità della questione era che il Signore voleva che fosse lì per conficcare quel palo attraverso la carne di Paolo, perché così tanti successi e tante rivelazioni lo avrebbero reso orgoglioso. Un uomo normale, persino un uomo buono come Paolo, sarebbe diventato orgoglioso. Dio lo voleva umile e Dio arriverà a qualunque estremo sia necessario per umiliare i suoi, anche se significa mandare un messaggero di Satana a tormentarli, anche se significa problemi nella chiesa come era per Corinto, o anche se significava attaccare il suo carattere. L'assassinio del carattere che stava avvenendo nella chiesa di Corinto era diretto proprio contro Paolo, e sapete cos'è che dicevano di lui? O lo fa per i soldi, o sta cercando favori sessuali dalle donne, o è egocentrico, o mente, è un ingannatore, e così via. E tutto quello emerge da Seconda Corinzi, e ci sono momenti in cui Dio permetterà persino che una chiesa intera venga lacerata e che il carattere dell'uomo venga assassinato, se quello è per umiliarlo. Ecco quanto è importante l'umiltà. Perché è così importante? Versetto 9 dice: Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la potenza si perfeziona nella che cosa? Nella debolezza. E Dio lo schiacciò, perché quando era lì alla fine di se stesso e non aveva nulla, allora era più utile. Paolo imparò la lezione. Così, molto volentieri, dunque, dice al versetto 9, mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Vedete, sapeva che la potenza era in rapporto diretto con l'umiltà, con la contrizione. E perciò mi compiaccio nelle debolezze, negli insulti, nelle angustie, nelle persecuzioni, nelle difficoltà per amor di Cristo, perché quando sono debole allora sono che cosa? Sono forte. Imparò ad abbracciare l'avversità. Siete falsamente accusati, siete diffamati, siete rappresentati in modo distorto? Abbracciate la cosa, accoglietela, esaminate il vostro cuore, lasciate che l'opera di umiliazione continui. E siate contenti, soddisfatti, perché è nella vostra debolezza che la sua forza è resa perfetta. Egli vi vuole umili ed arriverà a qualunque estremo sia necessario. L'umiltà dell'apostolo Paolo, penso, si manifesta con la stessa chiarezza che in qualsiasi altro luogo, in Filippesi capitolo 3, quindi se volete voltate di nuovo, andate a quel capitolo. Io di solito ho degli schemi nei miei messaggi e ce l'ho anche oggi, solamente che è solamente un punto e non riesco a superarlo, sfortunatamente, ma il punto è l'umiltà ed il punto 3 è l'umiltà. Però voglio solamente farvi notare questo, ok? Se qualcuno nel regno spirituale aveva ottenuto risultati, sarebbe stato, o era Paolo, no? Se c'era qualcuno che aveva ottenuto ciò che certamente poteva piacere a Dio, poteva procurargli lode, era Paolo, e suppongo anche che dal punto di vista del mondo sia proprio per questo che hanno dato il suo stesso nome ad una città lì nel Minnesota, o che abbiano dato il suo nome a molte numerose cattedrali dappertutto, veramente chiese dappertutto, o anche bambini nominati Paolo dopo di lui. Ma voglio che sappiate com'è che egli si vedeva, ok, a se stesso. Il versetto 12: non che io abbia già ottenuto, non sono arrivato, dice, non sono diventato perfetto, però cosa? Proseguo. Quando scrisse a Timoteo alla fine della sua vita, lo disse proprio nel modo più semplice possibile. Disse: io sono il primo dei che cosa? Dei peccatori. Prima Timoteo 1,15. Io sono il primo dei peccatori. E disse, sapete che cosa? Sapete perché Dio mi ha salvato? Mi ha salvato perché ero così cattivo che così egli poteva offrire con me una dimostrazione di misericordia di un genere così unico, affinché io, dice, come il primo, il peggiore, potessi permettere a Gesù Cristo di dimostrare la sua pazienza perfetta usandomi come esempio Sarebbe come dire, oh, se può salvar me, può salvar chiunque. E nulla è cambiato nel cuore di Paolo. Dice, non sono arrivato, sono indegno ora quanto lo sono sempre stato. Leggetelo lì in Romani 7, dice, c'è ancora in me una legge, nelle mie membra, una legge che combatte contro la legge della mia mente e mi conduce a questa conclusione, oh miserabile che sono. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Sono come un assassino con un cadavere legato alla mia schiena che mi sta divorando lentamente. Questa è l'umiltà. Questa è l'umiltà. Non che io abbia già ottenuto o sia diventato perfetto, ma proseguo. Dioco, inseguo, corro dietro. E sto solamente cercando di afferrare ciò per cui sono stato afferrato. E perché Dio lo afferrò? Romani 8. Predestinato ad essere conforme all'immagine di Cristo. Dio lo salvò per renderlo simile a Cristo e alla fine lo farà. Quello sarà il premio della celeste vocazione, la somiglianza a Cristo. Questo è il traguardo dell'eternità e questo è il traguardo del tempo. Perciò dice, sto solamente inseguendo proprio le cose per cui Dio mi ha afferrato, cioè di rendermi simile al figlio suo. Un giorno lo farà nell'eternità, ma fino a quel momento lo inseguirò ora e adesso. Non sono ancora arrivato ed è così che vi misurate, miei cari. Se volete sapere a che punto siete spiritualmente, non paragonatevi a qualcun altro. Ricordate 2 Corinzi? Paolo dice che non ci confrontiamo con noi stessi, né ci misuriamo con noi stessi a livello umano. Se volete sapere dove siete spiritualmente, dovete confrontarvi con Gesù Cristo. Quello vi manterrà umili. E prima dell'onore, Proverbi 15:33, viene l'umiltà. Prima dell'onore viene l'umiltà. Dio vi vuole umili. Siete entrati umili nel regno e ancora oggi non avete alcun motivo di essere orgogliosi? Proprio per niente? Non siete più degni della salvezza ora di quanto lo foste prima che Dio vi ha salvato? Siete comunque miserabili? Siete indegni? In voi stessi? È solo che siete stati coperti dalla giustizia di Cristo perché Egli ha pagato la pena per i vostri peccati. Ma voi in voi stessi non siete più degni adesso. E quando Dio porta nella vostra vita quelle cose che vi umiliano, che vi spingono giù, che vi spezzano, che frantumano la vostra fiducia in voi stessi, quelle cose che non potete sistemare, che non potete rimettere a posto, che non potete disfare, quando arriva la critica ed è come soffiare lì un soffione nel vento, non riuscirete mai a mettere insieme i pezzi. E vi chiedete che cos'è che succederà, o se lo affrontate giustamente vi umilierà, vi renderà più utili. Il luogo in cui possiamo concludere questa piccola discussione sull'umiltà nel mentre ci accostiamo alla mensa del Signore, alla tavola del Signore, è Filippesi capitolo 2. Filippesi capitolo 2, e cominceremo dal versetto 3. Dice, non fate nulla per spirito di parte o per vana gloria, ma con umiltà ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso. Sapete, c'è qualcosa di vero riguardo a una persona umile, sarebbe questo, che questa persona vede il proprio peccato come peggio di quello di qualunque altro, di tutti gli altri. E questo è un segno, no? Se siete più critici verso gli altri cristiani di quanto lo siete verso voi stessi, vi manca l'umiltà. È l'orgoglio che vi permette di strisciare fuori dal vostro stesso buco e di condannare gli altri. E non sto parlando di valutare la verità, non sto parlando di essere discernenti, sto parlando dell'essere preoccupati alla critica o a criticare i peccati altrui. È difficile farlo quando siete sopraffatti dai vostri. Quando i peccati che più vi offendono sono i vostri, quando i peccati che più vi addolorano sono i vostri, quando i peccati che vorreste prevenire sono i vostri e quando gli effetti di quei peccati che hanno avuto un impatto sulla Chiesa sono i vostri peccati e non quelli di qualcun altro, allora avete una misura di umiltà e siete o sarete in grado di fare quello che viene detto qui, considerare gli altri superiori a voi stessi. Questo implica anche, al versetto 4, non guardare solamente ai vostri interessi personali, ma anche agli interessi altrui. Quando siete più preoccupati per le imprese degli altri, per i successi del prossimo, per le benedizioni degli altri, i benefici degli altri, quanto siete per voi stessi, allora avete una misura di umiltà. Quando i vostri interessi personali non sono ciò che conta veramente, quando vi importa poco dei vostri successi personali e vi importa poco dei vostri risultati personali e vi importa ben poco dei vostri privilegi personali, della popolarità che avete o della vostra reputazione, ma siete consumati da quelle cose riguardo agli altri, allora avete una misura di umiltà. Ha tutto a che fare con il modo in cui vedete voi stessi, negativamente riguardo al vostro peccato e positivamente riguardo ai vostri successi. Siete più preoccupati dei vostri peccati che di quelli di chiunque altro e più preoccupati delle benedizioni degli altri che delle vostre? Questo era l'atteggiamento di Cristo? Egli era più preoccupato per noi che per se stesso? L'atteggiamento che viene espresso lì al versetto 5, abbiate in voi questo atteggiamento che è stato anche in Cristo Gesù. Egli fu perfettamente disposto a rinunciare ai suoi privilegi per portare i nostri peccati. Fu disposto ad essere separato da Dio e a sopportare un'agonia che per noi è inspiegabile, incomprensibile, affinché noi, che siamo indegni, potessimo essere salvati. Ed è questo passo meraviglioso che a noi è molto familiare, che lo mette in evidenza. Benché esistesse in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, ma fu disposto a rinunciarlo. Svuotò se stesso, prendendo forma di servo, diventando simile agli uomini. Questa è la condiscendenza, no? Proprio qui la kenosis, come viene chiamata, lo svuotamento di sé. E trovato nell'aspetto come uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e anche alla morte di croce. In altre parole, egli scese giù fino in fondo per noi, fino in fondo. E cos'è questa umiltà che Dio cerca in noi? È il senso della propria bancarotta spirituale, della propria totale indegnità, come manifestato nelle Beatitudini e nel sermone che Gesù predicò in Matteo 18, nel libro di Giacomo. È un'attitudine, un atteggiamento che continua dopo la nostra salvezza, quando riconosciamo che ora non siamo più degni di quanto lo siamo mai stati in passato. È un atteggiamento che comprende la sofferenza e il dolore che entrano nella nostra vita, che tagliano così in profondità e ci colpiscono. E questa è una parola lì da 2 Corinzi 12 che significa pugno o colpire, un colpo in faccia, la stessa identica parola usata per i soldati che colpirono Gesù in faccia. Quando veniamo colpiti da ogni parte della vita, falsamente accusati, lo accogliamo perché comprendiamo che attraverso di quello Dio ci umilia, e quanto più siamo umili, tanto più Egli sarà potente attraverso di noi. È il tipo di umiltà che è più preoccupata dei nostri peccati che dei peccati di tutti gli altri o di chiunque altro. È il tipo di umiltà che guarda in modo particolare all'interesse del prossimo, dimostrata nella condiscendenza di Gesù Cristo. Quella è umiltà, e questo, miei cari, è un atteggiamento del cuore che si trova proprio al centro della virtù spirituale. Dunque, quando il ministero della Chiesa sta facendo quello che Dio vuole che faccia, sta compiendo il lavoro del cuore. E nel cuore, mediante la parola di Dio, si sforza di edificare la Chiesa, di edificare l'ubbidienza e di produrre umiltà. Questo è veramente il lavoro del cuore, questa è l'opera della Chiesa, non è superficiale, è esattamente l'opposto. Lo scopo della Chiesa non è semplicemente quello di portarvi qui e darvi una bella esperienza, lo scopo del ministero della Chiesa è quello di produrre umiltà. E questo è il tipo di atteggiamento spirituale che di fatto rende la parte interiore della Chiesa quello che Dio vuole che sia, ed allora la Chiesa può vivere dall'interno verso l'esterno. Chiniamoci insieme in preghiera. Padre, nel mentre pensiamo a tutto questo, tutti noi ci sentiamo colpevoli nei nostri cuori, perlomeno io so di sentirmi così, tu mi hai dato così tante benedizioni. E dal punto di vista del ministero della Chiesa, tu hai aperto molte opportunità, molte vie, molte esperienze, molti privilegi. E, Signore, tale privilegio rende un'umiliazione necessaria, io lo comprendo, e ti ringrazio per quelle cose che sono entrate o entrano nella mia vita e mi portano velocemente alla fine di me stesso e mi gettano su di te. Ti ringrazio per gli insulti, le angustie, le rappresentazioni distorte, le false accuse. Ti ringrazio per le prove, per le tribolazioni, la sofferenza che viene alla Chiesa, le difficoltà. Sì, persino le imprese sataniche, le imprese demoniache. Ti ringrazio per tutte queste cose, che non sono il risultato dell'iniquità, ma sono il dispiegarsi dei propositi che tu hai per l'umiliazione del tuo servo. E ti ringrazio per lo stesso nelle vite di queste persone così care. Ti ringrazio perché stai facendo e fai ciò che devi fare per umiliarle, affinché possano sapere come dipendere da te, affinché possano essere spinte all'intimità con te perché non hanno alcun altro luogo dove andare, affinché possano essere potenti. Se Gesù umiliò se stesso fino alla croce, oh Dio, dacci questo stesso atteggiamento. Fa che siamo come Lui, che ci umiliamo. Proprio mentre veniamo, Signore, a questa tavola, e guardiamo alla stessa umiltà di Cristo nella sua dimostrazione più grafica. lo vediamo lì umiliato, il creatore, colui che ha lanciato i mondi vorticosi nello spazio ed ha disseminato le stelle nei cieli, colui che ha creato l'universo in 6 giorni e poi si è riposato, colui che è infinitamente santo, perfetto, non toccato dal peccato, colui che interagisce in questo mondo malvagio, empio come un raggio di sole in una discarica, non toccato dall'inquinamento, puro e luminoso. Ma Signore, sappiamo che così spesso dimentichiamo la tua grazia e la tua misericordia e l'estensione della tua umiliazione. Ed è per questo che abbiamo bisogno di questa tavola, è per questo che abbiamo bisogno di venire ed essere ricordati di nuovo che tu ti sei umiliato per noi, che sei venuto e sei stato reso peccato per noi quando non conoscevi peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio per mezzo di te. Sei diventato peccato solamente nel senso che sei stato trattato come se avessi commesso i nostri peccati, quando in realtà non ne hai mai commesso alcuno, affinché noi potessimo essere trattati come se noi ne avessimo commesso nessuno ed avessimo solamente compiuto i tuoi atti giusti, retti. Questa è grazia meravigliosa e condiscendenza. E mentre guardiamo questa sera alla croce, ci sono così tante prospettive, ma per questa sera vogliamo vedere lì la tua umiltà, la tua condiscendenza come modello per la nostra. Oh, che possiamo umiliarci rendendoci conto di essere peccatori totalmente indegni, e fa sì che possiamo quindi umiliarci di fronte a te e di fronte agli altri, esprimendo che nessun amore ha più grande di questo, di dare la propria vita per i suoi amici. Umiliaci, Signore, con qualunque mezzo necessario affinché possiamo manifestare il carattere stesso di Cristo, a cui apparteniamo e la cui immagine desideriamo riflettere.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.